Buongiorno, buongiorno, bentornati in un nuovo episodio di Caffè e Musica, in cui approfondiamo argomenti di musica e teatro mentre beviamo un buon caffè. Oggi sono con me Sergio Mattarella, buongiorno presidente,
Buongiorno, buongiorno.
e Tigre Leone.
Ciao.
Ciao, io sono Ercolino 33. Oggi parleremo del derby di Milano.
Che ovviamente non è la partita di calcio tra Inter e Milan, e anche se fosse, forza Inter sempre.
Così perderemo tutti gli ascoltatori milanisti.
Vabbè, il locale Derby Club nasce nel 1959, inizialmente come un ristorante chiamato Gigo, fondato da Gianni e Angela Bongiovanni, gli zii di Abatantuono. Per problemi economici, il locale nel 1962 si chiamò Intras Derby Club, dedicato a Enrico Intra, un famoso jazzista italiano, e diventò un locale cabaret. Voi sapete cos'è un locale cabaret?
No.
Un locale cabaret è un locale che ha lo scopo di intrattenere gli spettatori facendo battute e spettacoli. Dopo un po' di anni, senza uno specifico motivo, cambiò il nome semplicemente in Derby Club. Lo frequentavano personaggi famosi, professionisti, sportivi. In questi anni il locale diventò uno tra i locali italiani più all'avanguardia. I più famosi che lo frequentarono furono Diego Abatantuono, che è un comico italiano, un attore e nipote dei due fondatori, Claudio Bisio, un comico italiano e anche lui attore, Cocchi e Renato, una coppia di comici e attori anche loro, Enzo Iannacci, un musicista italiano, e poi Elio e le Storie Tese, che è un gruppo musicale. Questo locale è famoso però per la sua chiusura. Ma non ne parlerò io e ne parlerà il mio amico Tigre Leone.
Grazie Sergio. Il declino del Derby Club avvenne all'inizio degli anni Ottanta, prima per la diffusione delle televisioni domestiche che divennero il nuovo trampolino di lancio dei comici del momento, poi con la morte del proprietario e fondatore Gianni Bongiovanni nel 1981. La chiusura definitiva fu nel 1985 con una retata della Narcotici, mettendo in luce come ormai fosse entrato nel giro dello spaccio. La sua eredità spirituale è stata raccolta dallo Zelig, aperto nel 1986 nella zona periferica di Viale Monza.
Mannaggia, il mio caffè è appena finito, ma la storia ancora no, perché dopo quasi 20 anni di attività, l'edificio venne occupato nel 2001 dal Coordinamento dei Collettivi Studenteschi, poco prima del G8 di Genova. Al suo interno il centro sociale ha una palestra popolare, una libreria e molti altri spazi di aggregazione. Il centro sociale è accessibile a tutte e tutti e ha ridato vita a spazi abbandonati.
Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Ercolino
Ciao.
e da Sergio.
Ciao a tutti.
Ci vediamo alla prossima ca prossimo caffè mattutino. Vi parleremo di orangutani che sono ansilofoni.
Ciao.
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 Ciao Matilda, siamo qua,
Ciao.
Yusuf.
Nicole.
Ciao, piacere.
E Bea. Ma tu hai sempre avuto questa passione per la recitazione o è nata con il tempo?
No, in realtà io non l'ho mai avuta, non avevo mai pensato di fare questo lavoro e quando è iniziato tutto qua per caso, perché appunto mi hanno fermata per strada per fare questo provino, io glielo ho detto subito, cioè gli ho detto guardate che io di cinema non ci capisco nulla, non ho mai recitato in vita mia e non è quello che voglio fare, avevo proprio altre passioni. Però poi la vita a volte fa queste cose strane e invece mi ha fatto capire con quest'esperienza che invece è una cosa che in qualche modo mi riesce, poi bene o male. Quello non lo posso dire io, però diciamo una passata portata per fare questa cosa e poi è diventata, a furia di lavorare, è diventata una passione, però all'inizio proprio no, cioè era l'ultima cosa che avrei mai pensato di fare.
Ah, ok.
C'è per caso qualcuno che ti ha fatto appassionare al mondo di cinema?
Sicuramente ci sono proprio dei film di quando ero piccolina che mi hanno mi hanno sempre fatto sognare. Poi quando ho iniziato a fare questo lavoro ho iniziato a vedere questi film gladiatori come dei modelli chiaramente inarrivabili, però come il massimo della bravura e della bellezza in quell'ambito. Quindi ci sono tanti film, per esempio Titanic per me è stato un film che mi ha fatto tantissimo sognare, con due attori che sono bravissimi. Leonardo DiCaprio secondo me è un attore meraviglioso, e guardare i suoi film ti fa appassionare sempre di più a questa cosa, perché vedi veramente un professionista che è in grado di fare delle cose meravigliose. Un altro film che negli anni mi ha fatto appassionare tantissimo è Interstellar, che è più recente, e anche quello è un film che mi ha fatto aumentare ancora di più la passione per questo lavoro.
Okay. Grazie.
Che bello.
Grazie a voi.
L'obiettivo del nostro podcast è quello di parlare un po' di Milano, la nostra città.
Sì.
C'è magari
sì.
Qualche luogo, qualche posto a cui sei particolarmente legata?
Sì, assolutamente. I giardini di Porta Venezia, si chiamano, se non sbaglio, i giardini Indro Montanelli adesso. Però, insomma, il parco, quello di Porta Venezia, dove c'è il planetario e tutto quanto, è stato un luogo dove io ho passato la mia infanzia. E quindi è proprio un posto del cuore dove ho tanti ricordi. E poi l'intorno è pieno di posticini, bar dove ho sempre facevo le merende, le colazioni, quindi sì, sicuramente quello è un posto a cui sono tanto tanto legata, che mi fa sentire a casa, anche se adesso non vivo più a Milano.
Bello.
E se un'altra vita non fossi un'attrice,
sì,
che lavoro pensi che farsi?
Forse il veterinario.
Ah, bello.
Mi piacerebbe fare il veterinario perché sono molto appassionata di animali.
Ah, ok, grazie.
Ne hai uno di animale?
Come?
Ne hai uno di animale?
Ne ha tanti. Ho due cani, tre gatti e due cavalli.
Che carini.
Sono la mia passione, tutto il tempo libero che ho lo dedico a loro.
Ma che consiglio daresti a un bambino o un ragazzo che sogna di fare l'attore?
Allora, darei il consiglio sicuramente di essere sempre molto curioso, di guardarsi sempre intorno e osservare come si comportano gli altri, perché poi sono tutte cose che puoi riutilizzare per i tuoi personaggi. Quindi il consiglio principale è mantenere sempre un bel grado di curiosità e poi mantenere sempre anche la fantasia e l'immaginazione molto accesa, perché quello può aiutare tantissimo.
C'è per caso un personaggio tra quelli che hai interpretato tu in cui magari ti rivedi?
Allora, in realtà ho interpretato sempre personaggi che avevano qualcosina che mi apparteneva, però poi tante altre cose no. Forse il personaggio del primissimo film che ho fatto, Il Capitale Umano, forse ai tempi che appunto era anche molto più giovane io, forse lei, che si chiama Serena, forse è quella che mi assomiglia di più di carattere. Questo perché è un personaggio che per esempio si disperava per cercare di salvare sempre gli altri, no? E questa cosa ha fatto parte anche del mio carattere sempre, quindi forse lei.
Grazie mille.
Grazie a te.
Bene Matilde, ti ringraziamo anche noi. Questa è una voce fuori campo, perché gli intervistatori sono stati loro gli assoluti protagonisti insieme a te. Io ti ringrazio appunto per essere stata nostra ospite, ovviamente, in questo podcast.
Quando volete, ragazzi.
Parliamo dei personaggi famosi di Milano e ci tenevamo ad avere te, ovviamente.
Allora, anche. Sono onorata che mi abbiate associato a questa cosa, grazie.
Grazie a te davvero, e poi ti manderemo il link per riascoltare il podcast,
certo,
ovviamente. Grazie.
Certo. Grazie ragazzi, complimenti.
Grazie, ciao.
Grazie mille, ciao.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo e oggi abbiamo insieme a noi due ospiti speciali, Bolognesi Lorenzo e Cristina Longo, due grandissimi fan delle squadre più importanti di Milano, ossia l'Inter e il Milan. Cristina, qual è il tuo inno preferito del Milan?
Allora, il mio inno preferito del Milan è il secondo inno, che fu pubblicato nel 2015 da Emis Killa e venne chiamato hashtag rossoneri, e venne pubblicato perché volevano portare negli stadi un'atmosfera più giovanile. Invece il primo inno del Milan risale al 1988 e fu cantato da Tony Renis, un cantante molto famoso e anche un grande tifoso del Milan. venne pubblicato su richiesta del presidente Berlusconi, che voleva per la sua squadra del cuore un inno che rappresentasse potenza e gloria, e viene ancora oggi usato negli stadi.
Ma come mai hashtag rossoneri è il tuo inno preferito?
Mi piace perché è appunto l'inno più recente e perché porta un'atmosfera più giovanile negli stadi.
Va bene, e invece il tuo inno preferito, bolognesi?
Il mio inno preferito è Ogni Volta, che è una canzone di Vasco Rossi, introdotta nel mondo nerazzurro nel 2024.
E come mai il tuo preferito?
È il mio preferito perché secondo me rappresenta le emozioni da stadio e da partita. Se no, altri cori molto belli dell'Inter, altri inni, sono C'è solo l'Inter di Elio e Le storie tese, che viene riprodotta negli altoparlanti di San Siro prima di ogni partita, Pazza Inter, scritta nel 2003, cantata ed è stata cantata dai calciatori, poi viene rifatta nel 2007 con i calciatori dell'Inter del 2007, I'm Inter del 2021 di Max Pezzali, Ho fatto un sogno del 2024 di Rose Villain e Tananai, che hanno voluto fare una canzone all'Inter in onore della seconda stella, cioè del 20° scudetto dell'Inter vinto contro il Milan il 23 aprile del 2024. E inoltre un altro inno molto celebre milanese è stato fatto da Vecchioni nel 1971, chiamato Luce San Siro, che in realtà non era dedicata all'Inter ma è diventata un inno emozionale per i tifosi nerazzurri. Lorenzo Ghidini, qual è il tuo inno preferito?
Il mio inno preferito è Pazza Inter Amala, dato che lo ascoltavo quando ero piccolo con mio padre e mi ricorda, ogni volta che la sento mi ricorda come se fossi a casa. E tra l'altro l'apprezzo molto, dato che è una canzone che secondo me è anche multiculturale, dato che quando il presidente dell'Inter era Zhang la cantavano anche un sacco di persone cinesi. E però trovo anche molto bella Luce a San Siro di Vecchioni, che è un ottimo cantante secondo me, e quindi che l'ho sentita più volte e anche quella mi è piaciuta molto. Invece, Cristina, qual è il tuo attaccante del Milan preferito?
Il mio attaccante preferito è Pulisic, che viene anche soprannominato Capitano America, solo peccato per il suo infortunio.
Invece il tuo, Ghidini, qual è il tuo giocatore preferito dell'Inter?
Il mio giocatore preferito dell'Inter, che attualmente secondo me è anche il più vigoroso e il migliore, una futura stella, che direi è già una stella però potrebbe diventare ancora meglio, è Pio Esposito, che segna un sacco di gol e tra l'altro gli hanno appena fatto una canzone dedicata a lui. Non si sa bene chi sia l'autore, però è molto carina da sentire.
Quindi secondo te oggi Pio Esposito è più in forma di Di Marco?
Secondo me sì. Di Marco è un ottimo giocatore anche lui, però secondo me Pio Esposito ha una carriera davanti, dato che è anche giovane e fino a poco tempo fa era nella primavera dell'Inter. E invece il tuo giocatore dell'Inter preferito?
Il mio è Di Marco. È cresciuto nell'Inter Di Marco fino ad arrivare alla prima squadra e adesso sta facendo una carriera stratosferica.
Interessante, ma ritorniamo a parlare degli inni delle squadre e invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a ricercare e a ascoltare tutti gli inni fatti dai cantanti milanesi che omaggiano non solo le squadre ma anche la nostra adorata Milano.
E oltre ad ascoltare questi bellissimi inni, cose strepitose, vi invito ad ascoltare gli altri podcast dei nostri compagni su brianzamedia.it di altri personaggi celebri di Milano.
Ciao!
Arrivederci a tutti.
Arrivederci.
A lei piace il calcio?
Sì, tantissimo.
Che squadra tiene?
Inter.
Io Milan.
Guardi, non avevo dubbi proprio.
Comunque, tranquillo, perché quest'anno l'Inter vince il campionato.
Ma porca miseria! Ma che cavolo fa? Ma stia zitto, stia!
Ma guardi che lo dicevo anche l'anno scorso.
Ma appunto, porco cane! Ma che cavolo fa? Ma stia zitto, stia! Non le dica ste gufate! Lei è un gufo, Ma porco cane!
Anzi, Adesso che ci penso, sarà un 14 anni che lo dico.
Senta, ma la smetta, per favore, la finisce, eh?
Vabbè, ma lei è superstizioso.
Ma caspita, peggio di lei c'è solo un gatto nero che guida una Prince verde.
Benvenuti a tutti in una nuova puntata di Musica alla Mameli. Oggi affronteremo un viaggio tra due epoche storiche diverse di Milano, trovando cantanti prima che hanno fatto la storia e poi che la stanno facendo adesso, come Fedez,
J-Ax,
Coqui e Renato.
Oggi siamo qui con Camilla,
Viola
e Stella.
E hai detto che presenti Coqui e Renato, Stella. Cosa ci sai dire? Non li conosco molto.
Allora, Coqui Ponzoni è nato l'11 marzo del 1941, mentre Renato Pozzetto il 14 luglio del 1940. Quindi hanno un anno di differenza. Sono stati notati al locale Derby da Enzo Iannacci. Inizialmente loro facevano da presentatori, da intrattenitori al pubblico. Poi hanno partecipato a un canale Rai che si chiama Quelli della Domenica.
E se non sbaglio erano comici, giusto? Cioè, era
sì,
un programma.
Cantanti comici. Okay. Poi hanno fatto cantanti e insieme hanno fatto dei brani molto importanti come E la vita, la vita. E
ah, ragazzi. Sì, quella che poi c'è stata anche la pubblicità con E la vita Nutella, giusto?
Sì, okay. Quella lì. E poi anche Gallina. Bene, adesso J-Ax.
Va bene, allora, Alessandro Leotti è nato il 5 agosto 1972 e dietro al suo nome c'è un significato nascosto. Infatti la J sta per Joker, e mentre la A e la X è un diminutivo di Alex, cioè il suo nome. J-Ax, dopo il successo degli anni 90 e 2000 con gli Articolo 31, ha proseguito come solista e ha partecipato anche alla serata cover di Sanremo portando E la vita Nutella.
No, sì.
La vita.
Vabbè, secondo me è Nutella.
Quella. E ha riscontrato un successo notevole riportando una canzone storica su un palco molto importante.
Invece cosa ci sai dire di Fedez, Camilla?
Beh, allora, Fedez penso che sia uno degli artisti più ascoltati in Italia. È nato il 15 ottobre del 1989 e fin da bambino aveva il desiderio, diciamo, di diventare un cantante rap. E ha frequentato il liceo artistico e...
Ah, e si spiegano tutti i suoi tatuaggi.
Beh, più o meno, comunque. Nel 2026 ha iniziato la sua carriera e ha cominciato suonando la chitarra e cantando. Mentre nel 2011 ha pubblicato l'album La penisola che non c'è. Nel 2014 inoltre Fedez ha partecipato a X Factor, che gli ha portato molto più successo. E inoltre ha fatto anche molte collaborazioni con Emiskilla e J-Ax, come abbiamo sentito parlare anche prima da Viola. Con J-Ax ha fondato anche una nuova Newtopia. Inoltre ha pubblicato un nuovo album, nonché il Brainwash.
Brainwash?
Sì, quello che ti lava il cervello.
Ah, capito.
Ma senti, Stella, magari ci volevi dire qualcosa, tipo come si sono conosciuti Coqui e Renato?
Allora, loro si conoscono a Germonio nella Seconda Guerra Mondiale.
Germonio? Non l'ho mai sentito.
Sopra, vicino a Varese, Lago Maggiore.
Ah sì, proprio capito.
Si conoscono a Germonio e fanno canzoni e dialoghi senza senso, apparentemente, al Derby.
Ma il Derby Milan-Inter?
No, il Derby è un locale di Milano dove sono andati moltissimi comici.
Vabbè, io direi che questa chiacchierata può finire qui.
Alla prossima volta.
Arrivederci.
Dai. Ciao.
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 Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac, sedia rotante, tac, posto per commensali che non ci sono, tac, tovaglia metro, tac, 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 piatto Fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac, vino cartonato, tac. Spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac. Tonno e grissini per tagliarlo, tac, tac. Oh, Questa sì che è vita. Toc.
Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro podcast. Io sono Neil e sono qua con
Davide,
Gioia,
Lorenzo.
E oggi l'argomento di oggi sarà lo Zelig. Ma cos'è lo Zelig? Un locale, un programma, un mito?
Allora, vi dico subito i fatti. Zelig nasce nel 1986 come locale cabaret in Viale Monza a Milano. Solo dopo, nel 1996, diventa un programma televisivo su Italia 1 e poi dal 2003 su Canale 5 con Claudio Bisio.
Dalle foto si vede che era un posto piccolo, con i tavolini attaccati, gli sgabelli scomodi, ma l'atmosfera sembrava unica.
L'atmosfera era veramente unica, infatti in TV vedevi solo il meglio, mentre invece al locale i comici si allenavano e quindi era un vero e proprio laboratorio in cui provavano le battute.
Esatto Lorenzo, e infatti Zelig, se non sbaglio, veniva chiamato la palestra dei comici. Gioia, che è passato di lì?
Direi quasi tutti, come ad esempio Ale Franz, Ficarra e Picone, Aldo Giovanni e Giacomo e anche Franco Zanone. E tutti hanno iniziato da lì prima di diventare famosi.
Ho sentito dire di una sera in cui c'era un comico nuovo, giovanissimo, che tremava tutto. Ha fatto 3 battute e nessuno ha riso. Poi ne ha fatta una quarta sul tram 1 e il locale è esploso.
L'1, il tram più famoso di Milano. Ma perché i comici parlavano sempre di cose così milanesi?
Perché il pubblico era milanese e voleva sentir parlare di sé, del traffico in tangenziale alle 8, della nebbia, del tram che aspetti 20 minuti e poi ne arrivano 3 insieme.
E dell'aperitivo. Ho trovato una battuta vecchia. 12 euro per patatine e un'oliva? Ma l'oliva è d'oro.
Bravissima Gioia, quindi ricapitolando, grazie a Gioia, Zelig era lo specchio di Milano, ma in versione comica. Non prendeva in giro, ma raccontava la città.
Esatto, e secondo le mie ricerche, si fa ridere il pubblico di Zelig, che è esigente e non tira niente, sia proprio per la TV.
Però rischiare di sbagliare una battuta con un pubblico così esigente deve essere veramente stressante.
E oggi Lorenzo, il locale esiste ancora?
Non più nella sede originale in via Monza, però lo spirito è rimasto lo stesso, anche se ha cambiato sede e gestione.
Ragazzi, visto che Zelig era un laboratorio, Dav e Gioia faranno una battuta.
E va bene, a Milano ci sono 2 stagioni, cantiere con l'ombrello.
Invece io dico, qual è il colmo per un'ape? Andare a Mosca con una vespa.
Bravi, promossi a Zelig Junior.
Magari aprono davvero uno Zelig Junior. Noi proviamo le battute e se facciamo ridere, merenda gratis.
Va bene, io ci sto, ma anche solo per la merenda.
E con questa proposta chiudiamo la puntata di oggi di Zelig di Milano. Grazie a Lorenzo, a Gioia per le ricerche e a Davide per le testimonianze.
Grazie mille Neil, ottimo conduttore.
Alla prossima.
Ciao.
Arrivederci da Neil, Lorenzo, Davide e Gioia. Ciao.
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 È proprio bellina.
Avete notato che il cervello di Vanessa è come la Coca-Cola, una volta era normale, poi light e poi zero. Ecco, è andata.
Buongiornissimo a tutti, siamo qua sulla radio degli studenti di Brianza Media, io sono Carlo Taranto e oggi sono qui presenti anche 2 miei vecchi amici e tutti e 3 abbiamo fatto parte della Jalapas Band. Tuttora questa Jalapas Band continua il suo lavoro, ma purtroppo io me ne sono andato per impegni familiari.
Io sono Giorgio Gherarducci, anch'io sono qui con i miei vecchi amici Carlo e Marco e sono super dispiaciuto anche perché se n'è andato Carlo e lascio la parola a Marco.
Sì, ci ha lasciato da soli a registrare. Io sono Marco Santin, sono un conduttore radiofonico, diventato famoso quando ci siamo conosciuti e... Ovviamente siamo stati assunti tutti e 3 su Rete 4 in un fantastico tragico venerdì.
Ah già, hai già nominato il nostro bellissimo percorso del Fantastico Tragico Venerdì. E beh, sinceramente devo dire che mi sono divertita molto con i miei amici. Però purtroppo me ne sono andato perché avevo tantissimi impegni, sia con la mia famiglia sia di lavoro, quindi...
Che bei ricordi.
Già. Inoltre, a parte il nostro famosissimo format Mai Dire Gol, dove prendiamo in giro tutti, abbiamo raggiunto anche molti altri traguardi, per esempio...
Sì, abbiamo girato anche un film nel 99, Tutti gli uomini dell'efficiente.
E inoltre?
E inoltre io ho partecipato alla stesura del Tre uomini e una gamba.
Ah, bello, quindi hai conosciuto anche Alto Giovanni Giacomo, eh? Vabbè, oh, e poi devo dire anch'io che per mia esperienza ho partecipato alla scrittura dei testi dell'album Grazie a tutti nella live di Gianni Morandi, quindi anche molto molto famoso. Ma infatti ne abbiamo fatta tantissima di strada perché abbiamo commentato di tutto, partite di calcio, Mai Dire GF, abbiamo commentato proprio di tutto e se devo essere sincero io per mia personale opinione mi sono divertito tantissimo con i miei bellissimi amici.
Anch'io mi sono divertita un sacco, infatti a pensare che siamo partiti a pochi chilometri da qui, infatti da Radio Popolare.
Che ricordi, veramente, quasi mi viene da piangere.
Eravamo giovani, avevamo anche molta più energia.
E anche molti più capelli.
Per non parlare che abbiamo anche formato un sacco di comici.
E infatti, per esempio, abbiamo Antonio Albanese, anche Claudio Bisio e anche la Paola Cortellesi.
Sì, poi Aldo Giovanni Giacomo, Fabio De Luigi.
Che bella lista.
Veramente. Perfetto, per oggi è tutto dai vostri gialappi in modalità femminile e venite a trovarci e ascoltate altri podcast su Radio Seveso e inoltre ci vediamo sempre su TV8 con il Gialappas Show. Ciao! E ricordatevi che chi cambia canale è un 4 in pagella.
Un saluto!
Ciao!
C'è la pubblicità!
Ma sì?
Ma chi cambia canale è un borfaldino!
Ma non ci credo! Oh. Vergogna!
Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Siamo con Maria Vittoria.
Ciao a tutti.
E Gallelli.
Ciao a tutti.
Io sono Ludovica. Partiamo subito da una domanda. Sapete chi è Rovella?
Certo che so chi è Rovella, un giocatore di Serie A di calcio che adesso gioca nella Lazio.
Esattamente. Penso. Ha giocato nel Lancione da giovane, poi nell'Accademia Inter. Poi è passato nel Genoa 2019 fino al 2022, nella Juventus 2022-2023 con un prestito al Monza e poi è passato alla Lazio, sempre nel 2023-2025 con un contratto biennale. Poi dal 2025 ad oggi è sempre nella Lazio. È stato chiamato nella nazionale italiana nel 2024 con Luciano Spalletti.
Vabbè, nel caso forza Genoa.
E forza Juve.
Tra juventine e ragazzi che tifano il Genoa.
Vabbè, andiamo avanti. Nicola Rovella è nato il 4 dicembre del 2001 a Segrate, quindi qui vicino a Milano. E il nostro giocatore...
Il nostro?
Eh sì, non lo sapevi?
Come no? Ha studiato proprio qui alla Mameli. Sarà stato pure in questa stanza, chi lo sa. Proprio per questo motivo oggi intervisteremo una sua professoressa, che ad oggi è pure la nostra di lettere, e diamo il benvenuto alla professoressa Maddalena Romani.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, per prima cosa vorremmo farle una domanda, che può essere anche la principale. Andava bene a scuola?
Abbastanza, sì sì.
E dal punto di vista del comportamento?
Ah, era un ragazzo molto corretto e socievole.
E lei avrebbe mai pensato che sarebbe entrato a giocare in una squadra di calcio della Serie A?
Allora, non l'ho mai visto giocare a calcio e non ho le competenze per... non le avevo e non le ho per valutare questo. Sicuramente era un ragazzo molto dotato per gli sport e molto motivato. Evidentemente c'era qualcosa in più.
E prof, una curiosità, è ancora in contatti con Rovella?
No, non ho più contatti, lo seguo sui social e lo seguo perché mi diverto a vedere se si esprime in maniera corretta. E, diciamo che l'uso dei congiuntivi è coerente, quindi mi compiaccio molto.
Infatti aveva anche alte probabilità di diventare un calciatore perché, come ha detto prima Gallelli, ha anche studiato all'Accademia dell'Inter e ha avuto anche un diploma. E poi nel 2019 ha debuttato la sua carriera al Genoa.
Esatto, sempre inizia tutto sempre dal Genoa, se non avete capito tifo il Genoa. E quindi ad oggi gioca, è un centrocampista della squadra del Lazio e nonostante abbia avuto tanti infortuni, tra cui una pubalgia cronica, vero?
Esattamente, è sempre rimasto titolare e fino ad oggi.
E ha giocato pure nella nazionale italiana per vari anni.
Bene, qui è tutto. Ricordatevi che se volete ascoltare altri episodi del nostro podcast non esitate a visitare il nostro sito e ci vediamo alla prossima.
Arrivederci.
Arrivederci.
Ciao
a tutti.
Arrivederci.